La volta scorsa, vediamo qui adesso uno schema, abbiamo fatto un minimo di presentazione di questo quadro che è un po' il piano di lavoro del nostro semestre, indicativamente. Abbiamo fatto una premessa generale che corrisponde a questo punto, in cui abbiamo fatto vedere come la filosofia della scienza abbia costituito prevalentemente un capitolo di un settore della filosofia che ha avuto il suo massimo sviluppo nel XX secolo e che tendenzialmente cominci a trasformarsi già dagli anni 70-80, con i primi indizi delle ricerche scientifiche del XX secolo, verso quella che io ho chiamato una filosofia nella scienza. La filosofia della scienza ha cercato di costituire una riflessione filosofica fatta da filosofi o anche da scienziati che si mettevano nell'atteggiamento del filosofo sulla scienza, soprattutto la scienza fisico-matematica, che è un po' la scienza di riferimento, ma anche le altre scienze, fatta dall'esterno per esaminare i metodi, i contenuti e gli scopi. Quindi questo ha identificato un oggetto di studio. La filosofia della scienza ha come oggetto di studio le scienze della natura e anche le scienze logico-matematiche, viste più che dall'interno del metodo scientifico, viste da chi le osserva come filosofo dall'esterno. Abbiamo iniziato anche questa parte di introduzione e terminologia, in cui abbiamo cercato di precisare un po' cosa significano le parole che utilizzeremo. Quindi abbiamo visto un po' l'oggetto della filosofia delle scienze, che sono le scienze stesse della natura o le scienze fisico-matematiche. Abbiamo visto il metodo, che è quello di esaminare queste scienze osservandole dall'esterno per capire il loro segreto, in fondo, che cos'è che le rende scientifiche. E adesso, entrando qua dentro, dovremo occuparci della collocazione di questa disciplina, filosofia della scienza, per rapporto alle altre discipline filosofiche. Perché per avere un quadro unitario del sapere, adesso usiamo un termine ambizioso, bisogna sapere dove ogni cosa si colloca in rapporto alle altre. Quindi questa disciplina in rapporto ad altre discipline filosofiche, che posizione ha? È un po' come fare un indice di un libro, sapere un capitolo in che relazione, in che posizione si colloca rispetto agli altri capitoli, per riuscire a orientarsi, altrimenti uno deve imparare da memoria senza capire le connessioni che ci sono, e questo servirebbe a poco. Sorge quindi naturale una domanda su come si colloca la filosofia della scienza o delle scienze, perché ogni disciplina scientifica ha anche una sua filosofia particolare, così come oggi viene intesa nel quadro delle discipline filosofiche. Ma facendo riferimento alla nomenclatura classica delle discipline filosofiche in uso nei manuali scolastici, possiamo osservare che la filosofia delle scienze si trova, per prima cosa, a diretto contatto con un'altra disciplina che è la critica della conoscenza. Il quadro è quello classico aristotelico, aristotelico-tomista. Usiamo questa nomenclatura di riferimento che ci aiuta a orientarci. Tra le varie discipline c'è la critica della conoscenza. La filosofia della scienza è a diretto contatto in qualche modo, in quanto le scienze costituiscono, che sono il suo oggetto, costituiscono una forma di conoscenza. Quindi una parentela ci deve essere con la filosofia, con la critica della conoscenza, perché le scienze sono una forma di conoscenza, anzi la forma di conoscenza è ritenuta la più eccellente. Poi si troveranno a contatto, la filosofia della scienza si troverà a contatto anche con la filosofia della natura, in quanto la filosofia delle scienze si occupa delle scienze della natura. Allora si tratterà di capire cosa hanno in comune e in che cosa si distinguono queste varie discipline, che non sono la stessa cosa. Abbiamo parlato di scienze della natura, la filosofia della scienza si trova a contatto con la filosofia della natura e con le scienze della natura, ma Le scienze matematiche sono scienze della natura o sono scienze totalmente logiche, totalmente astratte? Ecco, a questo punto bisogna precisare che allo stato attuale, non nell'antichità, ma allo stato attuale, le matematiche vengono considerate completamente autonome dalle scienze della natura. Sono scienze di carattere logico, puramente astratto. Mentre nell'antichità le matematiche partivano dall'esperienza, l'esperienza del contare degli oggetti, queste creavano l'aritmetica, o l'esperienza del misurare i campi, l'agrimensura, questa era la geometria, la misura della terra, e serviva per cose molto pratiche. Col passare del tempo le matematiche si sono staccate dagli esperimenti, dalla parte sperimentale sensibile, e sono entrate nel campo della logica. Quindi le matematiche allo stato attuale vengono considerate completamente autonome rispetto alle scienze della natura, in quanto si prescinde completamente nello studiarle dal momento empirico, dall'esperienza della formazione delle nozioni matematiche nel processo cognitivo, nel processo della conoscenza matematica. Nella filosofia aristotelico-tomista invece si prendeva direttamente in considerazione proprio questo processo di astrazione attraverso il quale le nozioni vengono a formarsi a partire dall'esperienza sensibile. E si collocava la matematica al secondo grado di astrazione, poi diremo qualcosa. In particolare la filosofia della matematica rappresenta un capitolo a parte rispetto alla filosofia della scienza ed è maggiormente collegata con lo sviluppo interno della matematica stessa e quindi con quella che sarà poi la filosofia nella scienza. Adesso non importa che subito capiamo tutto, adesso teniamo presente un po' queste cose. Le matematiche sono una disciplina oggi considerata totalmente astratta, una sorta di creazione della mente. Non ci si preoccupa quando si fa filosofia della matematica di sapere come avviene la formazione di queste idee matematiche. Se vogliamo, il platonismo voleva che noi le avessimo innate e che la conoscenza fosse una sorta di riscoprirle. Una visione aristotelica invece dice no, la mente è una tabula rasa, non hai niente in testa e parti dall'esperienza sensibile. Conosci gli oggetti che tocchi, che vedi, che senti e impari a cominciarli a mettere in relazione gli uni con gli altri, a contarli e ti fai astraendo l'idea di numero e costruisci tutta l'aritmetica. Ti fai l'idea della misura delle superfici, dei volumi, delle lunghezze e così costruisci la geometria partendo dall'esperienza sensibile. Queste sono filosofie che riguardano il processo cognitivo di formazione della conoscenza matematica, ma i matematici non si occupano, e questa è psicologia se vogliamo della matematica, non si occupano direttamente di questo. Ma torniamo adesso al filo del discorso senza divagare troppo. Allora, vediamo di chiarire i rapporti tra queste discipline. Epistemologia, che qui utilizziamo come sinonimo di filosofia della scienza, in rapporto alla critica della conoscenza. Che relazione c'è? Notiamo che la filosofia della scienza si differenzia dalla critica della conoscenza perché, a differenza della critica della conoscenza, non cerca di legittimare la scienza come forma di conoscenza, quanto di identificare le condizioni della sua scientificità. E qui chi vi fa critica della conoscenza, chi vi fa metafisica, vi avrà precisato, vi preciserà, che uno dei problemi di quella che si chiama normalmente la critica della conoscenza è legittimare la conoscenza come tale, il realismo della conoscenza, o criticarlo, dipende dalle scuole. L'epistemologia, la filosofia della scienza, non ha questo compito di legittimare la scienza come forma di conoscenza, quanto semplicemente quello di caratterizzare le condizioni della sua scientificità. Cioè, dato per scontato che la scienza sia una qualche forma di conoscenza, se ne occuperanno i critici della scienza di questo. Che cos'è che fa sì che una conoscenza si possa dire scientifica? Ecco, di questo si occupa l'epistemologia o filosofia delle scienze. Quindi l'accento non viene posto sulla parola conoscenza, quanto sulla parola scientifica. L'indagine dell'epistemologia cerca di mettere in luce i fondamenti, i metodi e i fini, cioè gli scopi, cioè quegli elementi che di per sé sono al di fuori della scienza, sono extrascientifici, che però la scienza, in quanto conoscenza scientifica, esige per articolarsi. Per costruire una conoscenza scientifica io ho bisogno di fondamenti, devo usare dei metodi e poi dirigerò le mie conoscenze scientifiche per degli scopi, su dei fini. La filosofia della scienza si occupa anche di questi aspetti, che sono all'esterno della scienza ma li rendono possibili. Nella storia delle scienze si faceva Alexandre Coiré, che è stato uno dei massimi storici della scienza del secolo scorso, diceva che per costruire un edificio ci vogliono delle impalcature, che poi alla fine saranno smontate, ma senza le impalcature l'edificio non lo tiri su. E così, senza fondamenti, metodi e fini, non riesci a costruire il sistema scientifico, anche se poi, diciamo, le formule e gli esperimenti sono un'altra cosa, ma hanno bisogno di questo supporto, di questo sostegno. La preoccupazione allora non è tanto quella di fondare la verità di una conoscenza, questo sarà scopo della critica della conoscenza, quanto quella di caratterizzare in che cosa consiste la sua scientificità e che cosa si richieda quindi ad una disciplina per essere qualificata come scientifica. Facciamo un approccio graduale, cioè mettiamo avanti i concetti una alla volta, poi li riprendiamo e li riapprofondiamo man mano che procediamo. Quindi queste cose verranno ripetute man mano che andiamo avanti, in maniera da entrarci un po' più dentro. Adesso è solo un quadro espositivo per il momento. L'epistemologia, cioè la filosofia della scienza, come è stata sviluppata nel XX secolo, procede seguendo un metodo. Qual è stato il suo metodo? È stato un metodo osservativo e descrittivo del modo di funzionamento delle scienze. Perché questo? Perché di fronte alle scienze che hanno dimostrato di avere successo, di funzionare bene, di mandare l'uomo sulla Luna, di fornirci una tecnologia utile, i filosofi che hanno riflettuto di fronte alle scienze hanno detto: cerchiamo di capire come funzionano, qual è il segreto della loro scientificità, del loro successo. Per fare questo non pretendiamo di essere noi a dare delle regole, ma semplicemente osserviamo e descriviamo come di fatto le scienze procedono. Cerca di carpire alle scienze i caratteri della loro scientificità e quindi della loro riuscita, se vogliamo. Essa non nasce come una disciplina normativa, quindi, che pretenda di dirigere le scienze nel loro edificarsi, quanto si accontenta di cercare di descrivere il loro modo di procedere. Una scienza normativa è una scienza che ti dà dei precetti, ti dà delle regole. Ti dice: dovresti fare così e così per essere una scienza. L'epistemologia non ha fatto questo, non ha dato regole, ma ha osservato come nei fatti concretamente la scienza procede. Quindi un metodo non normativo, ma un metodo descrittivo. I suoi modelli di riferimento sono stati sostanzialmente due, cioè a quale tipologia di scienze ha guardato la filosofia delle scienze. Ma uno è il modello delle scienze sperimentali, empiriche o galileiane. La parola galileiana la definiremo, sostanzialmente vuol dire scienze che fanno degli esperimenti e ci mettono la matematica sopra. E poi dall'altra parte le scienze formali, le scienze logico-matematiche. Sostanzialmente le due tipologie di scienze che sono state oggetto di osservazione sono state queste, soprattutto la prima. La logica è stata inserita nel secondo filone, le scienze formali, sganciandole da ogni legame con il mondo sperimentale, seguendo un processo che ha cercato in un certo modo di matematizzarla. Anche la logica usa delle formule, dei simboli, è stata in qualche modo matematizzata. Allora, abbiamo cercato di brevemente di chiarire che rapporto c'è tra l'epistemologia o filosofia della scienza e la critica della conoscenza. La critica della conoscenza ha il compito di fondare la validità, la verità o meno di una conoscenza. Quindi, se vogliamo, di fondare o di negare il realismo della conoscenza, cioè noi conosciamo realmente le cose o siamo noi che ci costruiamo un pensiero che può non avere contatto con la realtà. Il grande problema che è esploso con Kant, ma era già in ebollizione con Cartesio, e all'origine si era già adombrato con il nominalismo e già con il XIII-XIV secolo, poi vedremo qualcosa anche di richiamare in questo senso. Mentre l'epistemologia non si occupa di fondare la verità di una scienza quanto di caratterizzare gli elementi che rendono scientifica una conoscenza. Rapporto tra epistemologia e filosofia della natura, altra disciplina. Osserviamo ancora che la filosofia delle scienze si differenzia anche dalla filosofia della natura per il fatto che il suo oggetto non è l'essere in quanto sensibile e corporeo, che invece è l'oggetto della filosofia della natura. L'oggetto della filosofia della natura è l'ente in quanto mobile, in quanto è sperimentabile, è con i sensi, è sensibile. Quindi la filosofia della natura ha per oggetto l'ente in quanto corporeo, in quanto sensibile, in quanto mobile, mentre la metafisica è l'ente in quanto ente, cioè i principi che caratterizzano l'ente come tale in tutte le sue forme. La filosofia della natura si occupa dell'ente corporeo, quindi dell'ente materiale, in quanto è quindi soggetto di esperienza sensibile attraverso i sensi. L'epistemologia o filosofia della scienza invece non si occupa direttamente dell'ente corporeo, ma si occupa della scienza che lo studia, della scienza concernente l'essere sensibile e corporeo. Quindi l'oggetto dell'epistemologia sono le scienze della natura. L'oggetto della filosofia della natura è la natura stessa, è l'ente in quanto corporeo da un punto di vista filosofico. Stiamo cercando di mettere i tasselli che ci servono nel nostro discorso. L'oggetto della filosofia della scienza non è quindi direttamente la natura, ma la scienza della natura, in particolare la scienza moderna, la scienza galileiana della natura. L'epistemologia è una scienza abbastanza recente, è una filosofia abbastanza recente che si occupa delle scienze della natura. Oppure anche delle scienze matematiche, delle scienze della quantità e delle relazioni tra quantità, che sono le matematiche. Secondo la concezione moderna della scienza, quella che qui ho chiamato galileiana, che poi definiremo, preciseremo, non sono considerate di conseguenza come scienze tutte le classiche discipline filosofiche scolastiche con la S maiuscola, cioè quella della sintesi aristotelico-tomista, quelle che nei manuali di una volta venivano chiamate cosmologia, psicologia, metafisica, eccetera. E in generale non sono considerate filosofiche le discipline non matematizzate o non formalizzate. La scienza moderna considera scienze solo le scienze che usano la matematica o usano comunque un formalismo simbolico di tipo logico-dimostrativo. Tutto il resto per gli scienziati di oggi è disciplina umanistica, non è disciplina scientifica. Mentre un tempo c'era una sintesi unitaria, anche la filosofia era considerata una scienza, anche la psicologia, la metafisica, la cosmologia erano considerate scienze. Allora, riprendiamo un po' il piano di lavoro, perché ogni tanto dobbiamo rifare il punto della situazione per mettere in ordine le cose. Cosa abbiamo fatto? Dopo aver introdotto la terminologia essenziale che ci serve per chiarire i termini che frequentemente ricorrono nella letteratura del nostro argomento, cercheremo di seguire in questa prima parte di filosofia della scienza questo piano di lavoro. Ci dedicheremo innanzitutto alla filosofia delle scienze galileiane e dovremo dire che cosa sono. Con particolare riferimento alla fisica che è stata presa come modello poi per la chimica, per la biologia, via via tutte le altre scienze cercavano di uniformarsi al modello della fisica perché era la prima scienza che con Cartesio, Galileo, Newton si era costituita e che aveva dimostrato di ottenere dei grandi risultati e di unificare anche la descrizione del cosmo. Ci preoccuperemo prima di tutto, a questo proposito, di mettere a confronto la filosofia aristotelico-tomista, quella antica, quindi la sintesi delle scienze antiche, con la scienza moderna. Hanno qualcosa in comune? In che cosa si differenziano? Questo ci consente di capire dall'antichità alla modernità che cosa è cambiato nell'ambito di quelle discipline che hanno il nome di scientifiche. Poi ci introdurremo ad alcune delle problematiche della filosofia della scienza con qualche riferimento alla storia del pensiero. Grosso modo partiremo dal pensiero medievale per arrivare a fare le tappe successive fino alla visione cartesiana, galileiana. Perché questo? Non è che facciamo la storia della filosofia, semplicemente dobbiamo individuare quelli che io ho chiamato i punti nodali, cioè quei punti dove è cambiato qualche cosa di importante e che sono serviti a preparare la nascita delle scienze moderne e il cambiamento di concezione filosofica della scienza. Poi ci dovremo occupare, considereremo le epistemologie di alcuni autori di rilievo nel XX secolo, come abbiamo anticipato la volta scorsa. Cioè, vediamo degli esempi concreti di autori che hanno lavorato in questo modo e su questi temi. Vedremo infine come alcune problematiche legate allo sviluppo delle scienze della complessità, come vengono chiamate oggi, e dell'informazione, aprono la strada alla considerazione in chiave scientifica di alcuni principi della filosofia della natura e della metafisica aristotelica, come l'ilemorfismo e non solo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire quello che ho detto la volta scorsa, che la filosofia delle scienze nel XX secolo gradualmente ha dovuto fare i conti con delle discipline scientifiche come la fisica e la biologia della complessità, la teoria dell'informazione, che sono scienze nel senso moderno del termine, dentro le quali sono emersi dei paradossi, delle contraddizioni o delle necessità di modifica del metodo scientifico che hanno cominciato a avvicinarsi stranamente alla metafisica aristotelica o a problematiche di logica antica che erano state messe da parte dalla scienza moderna come non scientifiche. In sostanza, le scienze per andare avanti oggi hanno bisogno di riavvicinarsi alla filosofia aristotelico-tomista, problematiche che anticamente erano parte integrante della scienza, poi erano state messe fuori e adesso sono le scienze stesse a riscoprirle. Detto così non dice niente finché non vediamo concretamente quello che è successo. Però questo va tenuto presente, perché oggi è come se le scienze stessero riscoprendo le loro basi metafisiche in maniera scientifica e non semplicemente perché i filosofi glielo dicono dall'esterno. Successivamente ci occuperemo della filosofia delle matematiche, e qui veniamo al punto detto prima, ci occuperemo del problema dei loro fondamenti, mostrando come la considerazione di tali questioni, così come è stata condotta a partire dalla fine del XIX secolo fino ai nostri giorni, apre la strada a una riscoperta in chiave formalizzata, in chiave attuale, moderna, da un lato della dottrina tomista dell'analogia dell'ente, l'analogia entis, Perché le scienze moderne scoprono l'analogia enti, soprattutto quelle logico-matematiche? Per non cadere in contraddizioni interne. Ma questo l'avevano già trovato ai tempi di Aristotele, perché per non cadere all'interno di contraddizioni bisognava dire che l'ente non può essere definito con un'unica definizione. Una riscoperta dell'ontologia considerata dal punto di vista della logica, sotto l'aspetto della sua formalizzazione logica, quella che oggi viene chiamata l'ontologia formale, una sorta di riscoperta dei principi logici della realtà, dei principi logici dell'ente. Come dicevo l'altra volta, una riscoperta che viene fatta dagli ingegneri, dagli informatici, per necessità di ordine anche tecnologico, oltre che di ordine teorico. Queste scoperte le stanno facendo gli scienziati, più che i filosofi. E in qualche modo i filosofi oggi devono guardare a questo cammino della scienza. Si viene così a avviare il passaggio che abbiamo sintetizzato nel nostro titolo dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza. È legittimo allora domandarsi se in qualche modo anche la filosofia e la teologia potranno beneficiare di questo nuovo approccio fondazionale delle scienze per acquistare esse stesse quella piena scientificità che l'unicità dei vecchi modelli epistemologici ormai superati avevano fatto loro perdere. Cosa voglio dire con queste quattro righe? Voglio dire che da Kant in avanti, da Hegel in avanti, anche buona parte della teologia che si studia ancora oggi, ha perso dignità scientifica rispetto alla fisica, alla matematica. Sono considerate discipline umanistiche, ma non ha dignità scientifica. Perché? Perché Kant aveva sostanzialmente distrutto la metafisica e quindi oggi si cerca di fare delle teologie senza una metafisica sostanzialmente. Il magistero ti dice che non si può e che è una cosa che non sta in piedi, ma i teologi vanno avanti lo stesso e costruiscono teologie molto problematiche per certi aspetti. Adesso sono più gli scienziati, sono più i fisici e i matematici che riscoprono degli aspetti che sono in fondo l'antica metafisica. Li riscoprono come una necessità per fondare le scienze e li trattano da un punto di vista tecnico, logico-formale, perché questo serve perfino nella robotica, nell'informatica e per i computer, cioè si sta riscoprendo per via scientifica ciò che gli antichi avevano scoperto per una via più filosofica. Dovremmo mettere mano a tutto questo. Ed è bene parlarne perché sono cose importanti. Bene, come introduzione abbiamo già messo abbastanza carne al fuoco e l'introduzione fa quasi più confusione che non ordine, però cominciamo a orientarci. Passiamo al passo successivo che comincia a entrare nei particolari di questi aspetti. Dovremmo dire qualcosa sulla scienza galileiana o scienza moderna. Cosa intendiamo con queste parole? In questa parte cercheremo di tracciare un breve excursus, anche un po' storico epistemologico, che ci aiuti a comprendere come si è trasformata lungo la storia dei secoli la concezione della scienza. Che cosa intendevano gli antichi per scienza e che cosa via via si è cambiato nel modo di intendere la scienza. È quello che si chiama il modello epistemologico, cioè che cosa si intende, cosa deve avere una disciplina per essere qualificata come scientifica. Secondo la visione antica, certe caratteristiche, secondo la visione moderna, certe altre caratteristiche. C'è qualcosa di comune? E in che cosa si differenziano? Cos'è cambiato? Certamente qualcosa è cambiato, e molto anche, ma ci sono anche degli elementi che rimangono comuni. Quindi vedere come si è trasformata la concezione della scienza nel passaggio dal mondo antico, non cominciamo dall'antichità estrema, cominciamo più o meno dall'approccio aristotelico prima e medioevale poi. fino al formarsi di quella forma di scienza empirico-matematizzata che viene fatta comunemente risalire all'opera di Galileo Galilei. Non è stato l'unico, ma è diventato un po' un simbolo del metodo della scienza cosiddetta moderna o galileiana. Partiremo innanzitutto da una definizione di questa scienza galileiana, identificandone lo statuto epistemologico, cioè gli ingredienti, come è fatta, percorrendo i nodi storici e i mutamenti che l'hanno preparata e resa possibile. Ci sono stati dei passaggi di cambiamento di concezione dall'antichità verso la modernità che hanno reso possibile a un certo punto arrivare all'approccio cosiddetto galileiano. E cercheremo nel contempo di comprendere quale guadagno si sia ottenuto con questo passaggio. Dal punto di vista pratico il guadagno lo vediamo tutti, perché oggi abbiamo una serie di comodità che derivano proprio dalla scienza galileiana e abbiamo anche conquiste dello spazio, conquiste del microcosmo, abbiamo tutta una serie di... Ma accanto al guadagno c'è anche un prezzo che è stato pagato. Che cosa sia andato perduto, ovvero quale prezzo si sia dovuto pagare per ottenere un tale progresso. Allora, una definizione. Cerchiamo di dire cosa intendiamo. Iniziamo dunque domandandoci che cosa si intende per modello o concezione galileiana o moderna della scienza. Che cos'è la scienza oggi, sostanzialmente? Cos'è la scienza moderna? In opposizione alla concezione antica, mi riferisco in particolare a quella aristotelica e medievale. Non stiamo facendo una storia della scienza per considerare la scienza babilonese o la scienza delle varie epoche. Dobbiamo prendere un termine di riferimento perché è quello che ha segnato il passaggio, in qualche modo, dall'antichità alla modernità. E come questo tipo di scienza si colloca nel quadro aristotelico-tomista delle discipline. Questa è una cosa interessante, curiosa, perché la scienza moderna o galileiana non è qualcosa di totalmente avulsa dal quadro delle discipline aristotelico-tomiste antiche, ma in qualche modo ha una sua collocazione. C'era già in qualche maniera dal punto di vista della possibilità di concepirla. Non era stata realizzata in pratica più di tanto, ma l'idea del metodo della scienza galileiana è collocabile nel quadro delle discipline antiche, solo che si è cominciata a sviluppare a un certo punto della storia in maniera sistematica e in maniera rapida, se vogliamo. Questo ci servirà sia per una chiarificazione dell'uso dei termini che per vedere che cosa la scienza moderna ha in comune con le scienze antiche e in che cosa se ne differenzia. Ci siamo, grosso modo. Allora, dire questo è come dire, parliamo della evoluzione della nozione di scienza, di come si è trasformato il concetto di scienza. Che cosa si deve intendere per scienza a questo punto? Poi, in che senso questa parola è stata impiegata prima del sorgere della scienza moderna? E ancora, che significato invece ha acquistato a partire dal costituirsi della scienza galileiana? Sono modi diversi di dire la cosa che vi ho già anticipato. Sono le tre domande su cui lavorare. Ma per orientarci può essere utile servirsi di alcune considerazioni che erano già state svolte in proposito in un'opera che è stata famosa nel Novecento di Jacques Maritain, Distinguere per unire i gradi del sapere. Che Maritain è stato nel Novecento uno di quei pensatori, tra l'altro cristiano, cattolico, che ha cominciato a mettere a confronto la scienza antica aristotelico-tomista con la scienza moderna. Ha cominciato a fare un'epistemologia del rapporto tra i due modelli di disciplina. Mentre altri filosofi avevano abbandonato con un certo disprezzo tutta l'antichità e si erano concentrati solo sulla modernità, Maritain ha cercato di mettere a confronto e ha fatto un lavoro utile. perché consente di orientarsi. Dice in quest'opera, ho usato un colore diverso per distinguere meglio, qui tra virgolette c'è il passo di Maritain. L'idea che Aristotele e gli antichi se ne facevano della scienza è molto differente da quella che se ne fanno i moderni, giacché per costoro è la dignità eminente, costoro sono i moderni, è la dignità eminente delle scienze sperimentali, scienze positive, scienze della natura, scienze dei fenomeni, o come dir si voglia, che attrae in sé la nozione di scienza. Vedete, il linguaggio è già leggermente antiquato per le nostre orecchie, queste sono traduzioni che sono state riprese negli anni 60, ma lo stile era della prima inizio seconda metà del Novecento. Secondo i moderni sono le scienze matematizzate, le scienze sperimentali, le scienze della natura come le concepiamo oggi, quelle che meritano la dignità e il titolo di scienze, mentre per gli antichi è la dignità eminente della metafisica a orientare tale nozione. La scienza fondamentale per eccellenza era la metafisica. Continua Maritain, bisogna dunque guardarsi dall'applicare così com'è e senza precauzioni la nozione aristotelico-tomista di scienza a tutto l'immenso materiale noetico, cioè conoscitivo, che i nostri contemporanei sono soliti chiamare col nome di scienza, perché si incorrerebbe nei più gravi errori. Cosa significa questo? Significa che la parola scienza ha cambiato in parte di significato tra l'antichità e la modernità, e non tenerne conto porterebbe a grossi equivoci, a grossi errori. Equivoci ed errori che tra l'altro portano delle conseguenze quando si studia il rapporto scienza-fede, il rapporto scienza-teologia. Perché spesso lo scienziato oggi usa certe parole con un significato ben diverso da quello che le stesse parole hanno per un filosofo o hanno per un teologo. Vi facevo la volta scorsa l'esempio di una parola come creazione o come nulla, come vuoto o cose del genere, che dette da uno scienziato significano una cosa, dette da un teologo significano una cosa ben diversa normalmente, per cui si crea incomprensione e confusione. Tuttavia, cosa c'è di comune tra gli antichi e i moderni? Per gli antichi e per i moderni, in ciò concordi, il tipo di scienza più chiara, più perfezionata, più perfettamente a nostra portata, è fornito dalle matematiche. Anche Aristotele e Tommaso ritenevano che le matematiche fossero le scienze più adeguate alle capacità della nostra intelligenza. E anche oggi le matematiche sono utilizzate come lo strumento base più rigoroso per fare scienza, per applicarle alla ricerca scientifica. Quindi questo elemento di un privilegio delle matematiche come forma di conoscenza adeguata è comune sia agli antichi che ai moderni in qualche modo. Come dunque definire la scienza in generale e secondo il suo tipo ideale? Qui vi ho messo nelle figurine l'antica edizione francese originale dei gradi del sapere dell'opera di Maritain, e qua vi ho messo invece l'ultima edizione traduzione italiana che è uscita 2-3 anni fa, che è una ristampa anastatica, è stata voluta da Vittorio Possenti perché era rimasta nel dimenticatoio e è stata rieditata, per cui la si può trovare anche oggi. Ecco, la definizione che davano gli antichi, che naturalmente usavano il latino, di scienza era cognitio certa per causas, cioè una conoscenza, una forma di conoscenza che è certa in quanto si basa su delle cause, delle concatenazioni di tipo logico o di tipo anche empirico. Potremmo tradurlo, Maritain lo traduce, una conoscenza per dimostrazione. Una conoscenza per dimostrazione cos'è? È una conoscenza, dice lui, che è mediatamente evidente. Pensate quando si dimostra un teorema, matematica. Per te non è evidente subito, no? Che la somma degli angoli interni di un triangolo nel piano euclideo è di 180 gradi. Però, facendo dei passaggi logici, arrivi alla dimostrazione. In questo senso è mediante dei passaggi logici, con delle regole che all'inizio ti sono chiare. Una conoscenza mediatamente evidente è quella che si può chiamare una conoscenza esplicativa, cioè una conoscenza che spiega le cose. Cosa vuol dire spiegare? Vuol dire ricondurre qualche cosa che non ti è conosciuto a dei principi che sono conosciuti, utilizzando un percorso che ti è chiaro, ti è facile da seguire in tutti i suoi passaggi, è accessibile. Quindi una conoscenza per essere scientifica per gli antichi doveva essere dimostrativa, questo vale anche oggi. Prendiamo anche un altro autore, oltre a Maritain, che ha detto qualcosa di interessante sulle scienze, nella struttura della scienza, che è Ernst Nagel. Se ne potrebbero prendere tanti gli autori, ne ho citati solo due, tanto per avere un riferimento. Nella sua opera, La struttura della scienza, dice così, questo ha un linguaggio già un po' più vicino a noi, perché è un po' più moderno, è il desiderio, la scienza è il desiderio di spiegazioni che siano nello stesso tempo sistematiche. Qual è il motore della scienza? È il desiderio di spiegazioni che siano nello stesso tempo sistematiche, controllabili dalla prova dei fatti, e questo ciò che genera la scienza. Il desiderio di spiegazioni che siano nello stesso tempo sistematiche, controllabili dalla prova dei fatti, ed è l'organizzazione e la classificazione della conoscenza sulla base di principi esplicativi, anche lui usa la stessa parola, lo scopo distintivo delle scienze. In sostanza ci arrivi con passaggi logici e con constatazioni empiriche. Più specificamente, continua ancora Nagel, le scienze cercano di scoprire e formulare in termini generali le condizioni in cui si compiono eventi di vario genere. L'enunciazione di tali condizioni determinanti costituisce la spiegazione dei relativi eventi. Cioè, tu osservi una serie di fenomeni, una serie di cose che non sai spiegare, cerchi di indagare quali sono le condizioni che li rendono possibili, arrivi a formulare una legge che ti dice, riconduce a pochi principi una gamma di fenomeni anche molto ampia. In fondo la scienza è un'operazione, la conoscenza scientifica è un'operazione di questo genere, ridurre a pochi principi unificanti la spiegazione causale di molte cose. Ecco, vedete, sono tutti tentativi di arrivare a capire, che cosa si deve intendere per scienza e per scientificità. Allora, in sostanza, per gli antichi, dove per gli antichi sappiamo cosa si intende ormai, per gli antichi le scienze si dividevano in due categorie. Le scienze, in senso proprio, in senso stretto, le scienze della spiegazione o deduttive. Allora erano fondamentalmente la metafisica e la matematica. A noi è rimasta la matematica, la metafisica è stata messa in crisi, ma la stiamo anche riscoprendo. Poi c'erano le scienze della constatazione o induttive, come le scienze empiriche o naturali. Cosa voleva dire? Le prime scienze deduttive lavoravano col ragionamento, con concetti astratti, come la matematica anche oggi, no? Ma nel quadro antico anche la metafisica lavorava allo stesso modo, lavorava con la logica che consentiva delle dimostrazioni a partire da dei principi che erano riconosciuti come basilari per descrivere l'essere come tale, l'ente come tale. La matematica si occupava dell'ente in quanto quantitativo, in quanto numerico o in quanto esteso. Le scienze della constatazione invece erano le scienze sperimentali, le scienze che partendo dall'osservazione e constatando delle regolarità, per induzione cercavano di estrarre delle regole generali. Si può ritenere che sia per gli antichi come per i moderni, però, la scienza sia una conoscenza che nella sua caratterizzazione deve essere di tipo dimostrativo e come tale esplicativo. E questo riguarda principalmente le scienze deduttive, le scienze della spiegazione. E quelle della constatazione a un certo punto esigono di abbinarsi a una scienza della spiegazione per riuscire a rendere conto delle osservazioni fatte. Quindi, per gli antichi come per i moderni, una scienza è una disciplina, una forma di conoscenza di tipo dimostrativo. E come tale esplicativo, cioè che riconduce a pochi principi noti la spiegazione di più cose che inizialmente non erano più osservazioni o più formulazioni che all'inizio non erano immediatamente note, non erano evidenti. Appunto, è una scienza, è una forma di conoscenza di tipo dimostrativo perché riconduce, ed esplicativo perché riconduce a principi noti delle conoscenze la cui causa resterebbe altrimenti sconosciuta. Inoltre, sia per gli antichi come per i moderni, una scienza necessita di fondamenti, cioè di punti di partenza. Se io voglio fare delle dimostrazioni, ho bisogno di assiomi, ho bisogno di punti di partenza che posso aver acquisito in modi diversi, ma di punti che io ritengo essere indispensabili per procedere. Fondamenti. Questi non possono essere dimostrati da quella stessa scienza che li assume come dati. I fondamenti sono come un pavimento. Il pavimento deve essere dato, o mi viene fornito dal piano di sotto, cioè da un'altra scienza, oppure è qualcosa che è dato perché non posso rinunciarvi, altrimenti non riuscirei a poggiarci sopra niente, sul vuoto non posso poggiare niente. Non possono essere dimostrati almeno all'interno di quella stessa scienza che li assume come dati, però potrebbero essere dimostrati nell'ambito di un'altra scienza fondante, più universale perché più astratta. Oppure essere semplicemente accettati senza dimostrazione. Vedremo poi le ragioni per cui si possono accettare senza dimostrazione. Ora, nel quadro delle discipline filosofiche antiche, le scienze erano organizzate gerarchicamente, appunto secondo diversi differenti gradi di astrazione. Riprendo un passo di Maritain che spiega questo. Per cui, dice, ogni disciplina superiore è regolatrice rispetto a quelle inferiori, nel senso che fornisce ad essa i fondamenti dai quali partire per sviluppare le sue deduzioni o spiegazioni dimostrative. La metafisica, perché considera le supreme ragioni di essere, sarà dunque la scienza regolatrice per eccellenza, quella che gli antichi chiamavano in latino la scienza rectrix. Ma anche la matematica è una scienza deduttiva, una scienza del perché, del propter quid, del perché che cosa, del perché qualcosa. Essa tenderà quindi a regolare le parti inferiori del sapere, se non a usurpare il campo della metafisica stessa. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che per poter parlare dei corpi, dell'ente corporeo, tu hai bisogno di una teoria che ti parla dell'ente come tale. Devi sapere cos'è un ente se vuoi parlare di un ente corporeo, così come devi sapere cos'è un triangolo in generale se vuoi parlare in particolare del triangolo rettangolo o del triangolo equilatero. Devi avere qualcosa di più universale che ti dà quelle cognizioni, quelle nozioni che servono a sviluppare gli aspetti della tua scienza particolare. Allora lui dice, la scienza regolatrice per eccellenza è la metafisica, è quella che parla dell'ente in quanto tale, in quanto ente, di qualunque tipo di ente. Dice però anche la matematica è una scienza deduttiva, quella ti parla dell'ente in quanto è quantitativo, in quanto è numerico ed esteso. Quindi anche lei tende a fare da fondamento a tutta una serie di discipline che si servono della cognizione di ente corporeo, di ente esteso o di ente contabile, numerabile, di ente quantitativo. Cos'è successo nella modernità? Che la matematica piano piano ha preso il posto della metafisica, cioè si sono considerati principalmente quegli aspetti che sono misurabili, perché sono più accessibili anche ai nostri sensi, alla nostra intelligenza, ed è andata in crisi invece la trattazione dell'ente in quanto tale, perché non è afferrabile coi sensi, sono principi di carattere puramente astratto. Per i moderni, noi compresi, continua a valere la distinzione precedente fra le scienze della spiegazione e quelle della constatazione, tra quelle deduttive e quelle induttive. Ma a differenza degli antichi, ciò che ha avuto una particolare enfasi, una particolare rilevanza, è stata, e qui in marroncino è ancora Maritain, la grande scoperta dei tempi moderni, che addirittura è stata preparata tra il XII, il XIII e il XIV secolo, quindi già i medievali avevano messo le basi che avrebbero dato poi il via allo sviluppo delle scienze moderne, ma ci sono voluti ancora alcuni secoli per arrivare a realizzarle in pratica. Dice Maritain, preparata dai dottori parigini del XIV secolo, io preciserei soprattutto da quegli inglesi, da quelli di Oxford, a partire già dal XII secolo. Le due grandi scuole, Oxford e Parigi, è stato soprattutto Oxford più che Parigi che ha preparato la scienza moderna, ma poi lo diremo meglio, e da Leonardo da Vinci, che si è attuata poi con Descartes e Galilei. Perché gli antichi hanno, i medievali, tra il XII, il XIII e il XIV secolo, hanno cominciato a capire che c'era la possibilità di un certo tipo di scienza, ma non l'hanno concretizzata, non l'hanno realizzata in pratica. Cioè, un conto è avere la pensata e un conto è fare le cose. Ci è voluto qualche secolo per riuscire a essere in grado di arrivare poi con Cartesio e Galileo, attraverso dimostrazioni matematiche, attraverso osservazioni, a realizzare concretamente quell'idea. C'erano esempi anche nell'antichità, perché pensiamo all'astronomia. L'astronomia era basata sulle matematiche, erano in grado di predire le eclissi, di predire sia di sole che di luna, già i babilonesi, già gli antichi, poi gli egiziani, quindi c'era già qualche cosa, ma non aveva avuto tutto lo sviluppo che avrà poi nella modernità. Questo però è compito degli storici, della scienza, cercare di capire perché e per come. Della possibilità di realizzare una scienza universale della natura sensibile, informata non dalla filosofia, dalla metafisica, ma dalle matematiche, quella che oggi chiamiamo una fisica matematica, una fisica matematizzata, che è la nostra, è anche quella che vige oggi. Quindi una fisica che non si appoggiasse sulla metafisica o su una filosofia, ma si appoggiasse sulla matematica, che le forniva le regole di spiegazione. Oggi noi per formulare le leggi usiamo delle formule, usiamo delle equazioni matematiche, mentre nell'antichità le leggi venivano formulate in maniera descrittiva, a parole, non con i simboli della matematica, salvo alcune eccezioni a cui dicevamo. Alludiamo appunto alla scienza fisico-matematica. Qualche disegnino tanto per spezzare un po' la monotonia delle schermate, sono tavole antiche. Dice ancora Maritain, si tratta di quella che gli antichi, lo stesso San Tommaso d'Aquino chiamava una scienza media, una scienza intermedia, media, i cui campi, i cui esempi tipo erano già presenti in qualche modo presso gli antichi, erano l'ottica geometrica e l'astronomia. Cosa vuol dire? Una scienza che si serve della matematica applicandola alle osservazioni, applicandole alle osservazioni astronomiche, applicandole all'ottica, applicandole anche allo studio della musica, no? Già i greci sapevano che tra i toni delle note musicali c'erano dei rapporti numerici e cercavano con la matematica di capire come funzionavano le cose sperimentali. Una scienza intermedia a cavallo tra la matematica e la scienza empirica della natura. O se volete, un'applicazione della matematica alle scienze empiriche della natura. Una scienza in cui il reale fisico fornisce la materia in virtù delle misurazioni che vi possiamo raccogliere, il materiale, ma il cui oggetto formale, cioè il punto di vista con cui si guarda questa materia, il cui procedimento di concettualizzazione restano matematici. Io a ogni cosa che osservo devo poter associare dei numeri, delle relazioni tra i numeri, algebriche o differenziali, matematiche più o meno complicate, delle leggi formulate in linguaggio matematico. La scienza di oggi è così. Intendiamo dire, usiamo un'espressione scolastica, aristotelico-tomista, una scienza che è materialmente fisica, quindi è sperimentale, osservativa per quanto riguarda la raccolta dei dati materiali, e formalmente matematica, è matematica nelle formule, nella spiegazione. Penso che cominci a chiarirsi un po' la questione di come si intende la scienza di oggi, e naturalmente tutte le scienze, dopo la riuscita della scienza galileiana e newtoniana, che aveva questa caratteristica di essere una matematizzazione dell'esperienza, dell'esperimento, hanno cercato di adeguarsi a questo, per cui si è cercato di introdurre un po' la matematica dappertutto, no? La stessa chimica ha dei simboli, ma ha un linguaggio simbolico che somiglia a quello matematico. Perfino le scienze umane nel Novecento hanno cercato di matematizzarsi, pensate all'uso della statistica in sociologia, in psicologia, per matematizzare in qualche modo, per somigliare il più possibile alla fisica matematica, con pregi e limiti a volte anche molto gravi, molto forti in questo senso. Non puoi ridurre in una popolazione un essere umano a un numero, evidentemente, quindi qui si vede che questo procedimento, che pure è utile, non può essere assolutizzato perché non è comprensivo di tutto. Per scienza galileana intendiamo questo tipo di scienze. Essa è caratterizzata dal fatto che assume come scienza fondante, scienza rectrix, cioè come teoria deduttiva mediante la quale formulare le definizioni e dedurre le spiegazioni dei dati dell'esperienza, la matematica, e non una teoria di tipo metafisico o comunque filosofico. Notate una sorta di capovolgimento del linguaggio che oggi noi abbiamo rispetto anche all'epoca di Maritain, all'epoca. Si considerava l'albero delle scienze come, partendo dal basso, avendo le scienze dell'esperienza sensibile, quindi le scienze fisiche, poi astraendo a un livello più alto le scienze di tipo matematico perché sono un pochino più staccate dall'esperienza, e poi a un livello ancora più astratto, ancora più alto, le scienze di tipo metafisico, le scienze logico e metafisiche. Per cui si parlava di gradi di astrazione, e la metafisica era vista come quella del livello più astratto, più alto, più lontano. Questo che è giusto dal punto di vista del processo cognitivo, di astrazione, ha portato nel deterioramento del pensiero e del linguaggio a pensare la metafisica come se fosse una teoria di cose che non esistono, una sorta di teoria degli angeli, se vogliamo dirla in maniera un po' villana, se parliamo di cose campate per aria. Oggi il linguaggio si sta rovesciando, perché ci si sta accorgendo che le scienze di tipo logico-metafisico, quelle che sono più astratte nel processo cognitivo, in realtà sono quelle che fondano tutto il resto. Quindi, se vogliamo, quelle che sembravano più in alto, che sono più in alto dal punto di vista cognitivo, in realtà dal punto di vista dei fondamenti sono quelle basilari. Per cui la logica e la metafisica è il primo fondamento, perché tutte le altre discipline devono servirsene. Poi sopra ci costruisci la matematica, il problema dei fondamenti della matematica è esploso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, no? Con Hilbert e poi con Russell e White nel Novecento. La matematica è andata alla ricerca dei suoi fondamenti e ha scoperto la base logico-metafisica. E poi sopra ai fondamenti di tipo logico-metafisico e matematico è possibile poggiare lo sviluppo delle scienze della natura, quindi delle scienze fisiche, biologiche. Quindi in qualche modo il processo cognitivo può essere capovolto dal punto di vista del problema dei fondamenti delle scienze. Cioè, su che cosa dobbiamo costruire la casa? Prima dobbiamo fare le fondazioni, le fondamenta. Poi faremo il pian terreno, poi faremo il primo piano e via di seguito. Anche queste cose che vi dico così a spezzoni, man mano che le mettiamo da parte e procediamo, le ritroveremo e si organizzeranno insieme. La matematica considera la realtà cogliendola sotto l'aspetto di quella che la scolastica chiamava, Tommaso chiamava la materia intelligibile, materia intelligibilis, cioè la materia in quanto è conosciuta dall'intelligenza, non solo dai sensi, ma dall'intelligenza. In quanto intelligibile, la realtà corporea viene colta non nelle sue connotazioni individuali, ma nelle sue connotazioni universali astratte, a quello che chiamavano il secondo grado di astrazione. La matematica non si preoccupa tanto di questo rettangolo che è la superficie di questo tavolo, ma si preoccupa di cogliere la nozione di rettangolo in senso universale, applicabile a tutti i piani di tavoli che incontriamo nel mondo e anche ad altre cose. Lo stesso fa per i triangoli, per la geometria fa questo. E la numerazione, il contare, non si preoccupa tanto del contare questo tavolo o questo pezzo di carta o questo microfono, ma si preoccupa di formulare una teoria del contare qualunque tipo di oggetto. E quindi lavora in termini non individuali, ma universali e astratti. Ed è quello che veniva chiamato il secondo grado di astrazione. Dopo poi li vediamo, sti gradi di astrazione. E questo rende molto potente nel fare previsioni la scienza moderna di tipo fisico-matematico, in quanto le sue leggi sono formulate come principi universali. La legge di Newton della trazione gravitazionale è una formula che tu puoi applicare universalmente, la puoi applicare sulla Terra, la puoi applicare alla Luna, a Marte, ai pianeti. Se andiamo sulla Luna e su Marte, dobbiamo a questa universalità e non semplicemente a un singolo caso, ma a tantissimi casi. Lo stesso vale per le equazioni di Maxwell dell'elettromagnetismo, per le equazioni di Einstein della relatività generale, per le equazioni di Schrödinger o di Dirac della meccanica quantistica. Cioè, tutta la scienza fisica è basata su questo. In quanto materia, la realtà corporea viene colta non tanto come ente corporeo sostanziale, ma sotto l'aspetto della quantità astrattivamente separata e in qualche modo ipostatizzata nella materia intelligibile. La quantità diventa come il principio fondante, come detto nella metafisica il principio fondante sono la sostanza, gli accidenti e l'ente come tale, nella matematica ci si limita all'ente in quanto quantitativo e si tende a trascurare il resto. È chiaro che se tu assolutizzi questo e dici esiste solo la spiegazione matematica, vedi solo numeri ed estensioni, vedi solo delle quantità e tendi a ignorare tutto il resto, e questo è riduttivo indubbiamente, può essere potente ma è riduttivo. Ecco, questo schemone aggrovigliato lo trovate nei gradi del sapere di Maritain, dove lui ha cercato di fare un po' un quadro delle discipline, non so se si riesce a leggere abbastanza, è orientativo, adesso l'ho messo per documentazione e per orientarsi. I tre gradi di astrazione, al primo grado di astrazione gli antichi ponevano la fisica, cioè la scienza della natura, che considerava l'essere in quanto è sensibile e quindi in quanto è mobile, in quanto è soggetto al moto. Al secondo grado di astrazione invece si considerava l'ente in quanto è numerabile ed esteso, indipendentemente dal fatto che sia sensibile, che sia mobile, non mi interessa. Al primo grado di astrazione io devo considerare l'ente in quanto ha anche tutta una serie di caratteristiche che sono il moto, che sono le caratteristiche, le proprietà sensibili. Al secondo grado di astrazione non mi occupo di questo, non mi interessa se un triangolo è profumato o puzzolente, mi interessa che è un triangolo, mi interessa che ha certe caratteristiche quantitative, quindi prescindo da tutte le qualità, da tutto il resto. Al terzo grado di astrazione prescindo anche dalla quantità e considero quelli che sono i principi dell'ente in quanto ente. Un ente, un qualcosa, per essere qualcosa, che cosa deve essere, di che cosa deve essere fatto? Che cos'è che fa sì che un ente sia un certo ente e non un altro? Problema della definizione, dell'essenza. Abbandono anche la quantità e la relazione e mi limito ai principi fondanti, proprio quelli elementari, basilari dell'ente. Questa era la visione antica. In questo quadro la scienza di tipo fisico antico che cosa faceva? Prendeva i dati dell'osservazione e utilizzava delle spiegazioni di tipo logico-metafisico per rendere conto delle osservazioni. La scienza fisico-matematica, invece la scienza media, ovvero la scienza moderna, che cosa fa? Ricorre non a spiegazioni di tipo metafisico, ma a spiegazioni di tipo matematico. Cioè cerca in delle leggi matematiche la spiegazione causale per poter predire i dati dell'osservazione, per poter rendere conto dei dati dell'osservazione. Questo è uno schema illustrativo che aveva fatto Maritain per dare un'idea di come sono organizzate le varie discipline. Non mi fermo più di tanto su questo. La matematica stabilisce delle relazioni tra le quantità mediante uguaglianze, disuguaglianze, equazioni, quello che volete. In una prospettiva aristotelico-tomista si può rilevare come la realtà, così come viene colta da una scienza di tipo galileiano, è conosciuta principalmente sotto gli aspetti della quantità e della relazione tra quantità, ignorando tutto il resto, ignorando il fatto che sia una sostanza, cioè che ci sia un qualche cosa di cui la quantità è proprietà, che ci sia il soggetto della quantità. Questo non viene studiato. Non ci si preoccupa delle qualità, non ci si preoccupa di tutta una serie di altre proprietà che sono ritenute secondarie rispetto alla quantità. Perché la quantità si riesce a maneggiare più facilmente, perché con la matematica si riescono a fare dei calcoli e quindi a fare anche delle previsioni. Mentre maneggiare quantità e altre cose che non sono quantificabili è molto più difficile. Quantità e relazione sono aspetti importanti, ma sono accidentali per rapporto alla sostanza, quindi non sono esaurienti dell'ente. Indubbiamente l'avere spinto fino all'eccesso l'attenzione alla quantità e alla relazione ha portato a pensare tutto in termini di quantità e di relazione, facendone una sorta di sostitutivo della metafisica. Pensate al meccanicismo, voglio dire, tra il Settecento e la prima metà dell'Ottocento si era sviluppata l'idea dell'uomo macchina, no? Pensare tutto, anche l'essere umano, in termini di pura quantità, relazione, di meccanica e di fisica matematica. Questa è un'aberrazione, perché è chiaro che un vivente, in particolare un uomo, non è riducibile solo a quantità e relazione, c'è altro. Per cui si vedono gli aspetti positivi e anche i limiti di questa impostazione, perché gli aspetti di quantità e relazione, essendo accidentali, non sono esaurienti dell'ente. Una facile operazione riduzionistica, come si dice nel linguaggio dell'epistemologia, cioè un ridurre qualcosa a qualcosa di più ristretto e pretendere che questo qualcosa di più ristretto sia la totalità. Viene compiuta, e di fatto è accaduto regolarmente così, quando si considera la scienza galileana come l'unico tipo di scienza possibile. Oggi siamo ancora immersi dentro questo. Tale riduzione consiste di conseguenza nel pensare l'oggetto conosciuto esclusivamente in termini di quantità e di relazione, attribuendo a queste caratteristiche accidentali una sorta di carattere sostitutivo della sostanza, come se l'oggetto si esaurisse in ciò che di esso la scienza matematizzata può conoscere. È anche legittimo fare una ricerca di questo tipo, spingere l'acceleratore fino a questo punto, ma a un certo punto sarà proprio l'esperienza a farti vedere che questa impostazione non è più sufficiente. Non solo l'esperienza, ma sarà anche la logica a farti vedere che se spingi oltre certi limiti questa impostazione incorre in delle contraddizioni interne alla scienza stessa. E questo è ciò che è successo tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, e con cui si è cominciato a fare i conti in maniera più seria, diciamo così, dopo la metà degli anni 60, dopo la metà del Novecento, e che ancora non è stata del tutto assimilata, ancora se ne parla poco di questo. Si tende allora a fare della matematica, si è teso a fare della matematica un sostituto della metafisica, e questo a un certo punto non funziona più. Metafisica della quale il pensiero non può fare a meno, riducendo l'essere come tale a quantità e relazione. Siccome della metafisica non puoi fare a meno, allora tendi, se metti l'accento eccessivamente sulla matematica, a farle prendere il posto della metafisica. È solo che una metafisica fatta solo di quantità e relazioni è debole. Cioè, è potente dal punto di vista del calcolo, ma è debole dal punto di vista della spiegazione della totalità dell'essere, della totalità dell'esperienza. Vedremo come gli autori del Novecento hanno reagito a questo, che ci sono delle cose interessanti, perché se il modello della razionalità è quello delle scienze fisico-matematiche, tutto ciò che sta al di fuori viene qualificato come irrazionale. In realtà, invece, è diventato irrazionale solo perché si è ristretta la nozione di razionalità. Mentre per gli antichi, per Tommaso, tutto rientrava nella razionalità in qualche misura, in una visione così restrittiva è razionale solo ciò che è matematizzato, tutto il resto è irrazionale. Ma allora la maggior parte dell'esperienza umana viene messa nell'irrazionale. Capite perché il Magistero della Chiesa, Papa Benedetto XVI, oltre a Giovanni Paolo II, parlavano della necessità di un ampliamento della razionalità, cioè tornare a riappropriarsi di tutta quella parte di esperienza umana che la modernità aveva messo nell'irrazionale, e quindi non governabile dall'intelligenza, e quindi solo emozionale, solo sensibile, solo emotivo. Il problema è che si è costruita una cultura su queste idee qui. Una cultura che ha portato anche dei danni non indifferenti nel nostro mondo. Si potrebbero trarre conseguenze di tutti i tipi, cioè dalle esperienze della tossicodipendenza, dalle esperienze, cioè uno si butta nell'irrazionale, cioè arriva alle cose più folli, no? questi accenni che faccio è solo per far vedere che queste questioni che sono così legate alle scienze, sembrano così da specialisti, poi hanno delle ricadute culturali e anche nella vita di tutti i giorni non indifferenti. È quanto tende a verificarsi nel pensiero filosofico contemporaneo che si ispira direttamente alla scienza moderna.